Buongiorno a tutti, buona domenica, è bello essere qua, stavolta non nel ruolo di porta aperte, ma come parte di questa bellissima famiglia che è Chiesa Viva, quindi grazie per l'opportunità che mi date anche di parlare, e grazie Ruben, grazie Chiesa. E chi di voi ha mai attraversato delle prove? Questa era la domanda semplice e facile. Chi di voi ha mai gioito mentre attraversava le prove? Qualche mano si alza. Bene, bene, sono contento. Tutti noi attraversiamo dei momenti difficili, ma a volte anche come reagiamo a questi momenti difficili? Come reagiamo quando perdiamo qualcuno di caro? Come reagiamo quando abbiamo problemi in famiglia, quando qualcosa con il partner non funziona? Come reagiamo alle difficoltà? Come reagiamo alle prove? Il titolo di oggi, di questo culto, è Upgrade spirituale. Vuol dire un po' passare al prossimo livello, fare un'evoluzione. Anche sui telefonini, quando fate un upgrade, è per passare a un livello successivo, a qualcosa di meglio. E oggi andremo un pochettino a vedere come Dio anche può usare le prove, può usare le difficoltà per farci passare a un livello successivo, per farci passare ad avere più comunione con Lui, comunione più stretta con Lui e fare questo upgrade insieme a Lui. E quello che vi porterò oggi è anche l'esperienza e l'insegnamento che ho avuto dalla Chiesa perseguitata. Oggi non sono qua in veste di porta aperta di Chiesa perseguitata, ma ci sarà sempre Chiesa perseguitata nel mio cuore. Quindi oggi è anche parte di un insegnamento che ho avuto da loro. Ero in India, in questa stanza piccolina, odori strani, e entra questo omone gigante da quella porta lì. E aveva qualche problema fisico, però aveva un sorriso e i suoi occhi trasmettevano una pace che io ero quasi invidioso. Ma cos'ha questa persona di speciale? E poi inizia a raccontarsi la sua storia. Sunil era dentro in chiesa, era da solo, stava facendo le pulizie e stava lodando Cristo. Stava lodando Dio quando un gruppo di induisti estremisti è entrato nella chiesa e ha dato fuoco alla chiesa. Sunil aveva sulle cuffiette, stava lodando Cristo, quindi non sentiva, e quando si è accorto, dovuto al fumo, era troppo tardi. La chiesa gli è caduta sopra e è rimasto gravemente ferito e ostinato. Però dopo ha sopravvissuto, dopo quell'esperienza, e ha continuato ad andare avanti. Non era ancora il suo momento di smettere. E ha deciso, no, io da qua non me ne vado. Avete distrutto la mia chiesa, ma il mio posto è questo. Così tempo dopo, mentre tornava nel suo villaggio con sua moglie in bicicletta, è stato attaccato di nuovo, buttati giù per terra, picchiati, e quando sua moglie si è alzata c'era una pozza di sangue per terra. Aveva perso il suo bambino di 7 mesi che aveva in grembo. Ma Sunil continua, perseveranza e costanza nella sua vita. E la fine di questa storia ve la racconto alla fine del culto. Vi lascio un po' di suspense. Adesso passiamo a Giacomo, perché Giacomo sapeva molto bene, Giacomo, probabilmente il fratellastro di Gesù, sapeva molto bene cosa voleva dire la sofferenza. E Giacomo era la guida spirituale del tempo della Chiesa di Gerusalemme, e dopo la morte di Stefano, siamo in Atti 7, Stefano che è stato lapidato, molti cristiani furono perseguitati, è iniziata una grande persecuzione, tanti sono scappati in vari posti, formarono delle comunità in Asia Minore, in Egitto, in Siria, però mantenendo sempre i legami con la Chiesa di Gerusalemme. Quindi siamo in un contesto di persecuzione, un contesto difficile, perché tanti cristiani hanno dovuto abbandonare le proprie case, le proprie famiglie, probabilmente ci sono state delle divisioni e quindi sono scappati via, hanno perso probabilmente il loro lavoro, i loro beni, tanti magari dei loro cari sono stati uccisi. Quindi ecco, in questo contesto qua andiamo a vedere cosa scrive e Giacomo, quindi da Giacomo 1 a Giacomo 8. E vediamo come Giacomo ci invita a gioire delle prove, nonostante le difficoltà, e che atteggiamento dobbiamo avere a queste difficoltà qua. Quindi ecco, vi invito a prendere le vostre Bibbie, vi invito a prendere i vostri telefonini, se non avete le Bibbie, seguitemi, passo per passo, andremo un pochettino a sviscerare questo brano. E, sì, guardate le vostre Bibbie, non me, ma le vostre Bibbie, guardate quello che c'è scritto, io posso sbagliare, ma la parola non sbaglia. Quindi vi invito veramente a seguire e leggere quello che c'è nella parola. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. E poi, se qualcuno di voi manca di saggezza, la chiede a Dio, che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Iniziamo. Giacomo, a me piace subito come Giacomo si presenta, e permettendo di introdurre questa parte qua che a me piace tantissimo, lui si introduce come servo del Signore Gesù Cristo. Giacomo, servo del Signore Gesù Cristo. Anche Paolo lo faceva, anche Giuda, anche Pietro introducevano le loro lettere con questo termine. Termine che oggi, schiavo, servo, è politicamente scorretto. Non possiamo più usare questi termini qua. Ma ancora nelle comunità, secondo me, si possono usare, perché questo termine era qualcuno, si usava quando qualcuno era completamente devoto al servizio degli altri o al servizio di Dio, era completamente sottomesso a Dio. Quindi in realtà nell'epoca di allora essere uno schiavo, essere uno servo di Dio era un titolo di onore e umiltà. Quindi Giacomo inizia la sua lettera con: io sono questo, sono un semplice servo, non c'è niente di intellettuale, non c'è niente di intelligente in quello che dico. Lo dico perché sono completamente sottomesso a Cristo. Quindi lui parte così: Giacomo, servo del Signore. E penso che anche da noi sarebbe bello poter dire Giovanni, servo del Signore, Nara, serva del Signore, Ruben, servo del Signore. Penso che è un termine che ancora oggi possiamo usare, dovremmo essere orgogliosi di usarlo. Versetto poi continua. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando venite a trovarvi in prove di vario genere. Ma chi aprirebbe una lettera così? Cioè, Giacomo manda i suoi saluti e inizia: considerate una grande gioia, fratelli miei, quando venite a trovarvi in prove. E per me, tipo, probabilmente la sera prima hai bevuto, al mattino hai scritto la lettera, sei ancora un po' tutto gioioso dell'alcol della sera prima, sei ancora in quella situazione e quindi ti metti a scrivere la lettera. Ovviamente sto scherzando. Penso che sia uno dei paradossi più grandi che noi abbiamo e che facciamo fatica a comprendere. Anzi, spesso, se casomai riusciamo a comprenderlo intellettualmente, dire ok, sì, ha senso gioire nelle prove per determinate situazioni, ma poi l'applicazione o accettarlo nelle nostre vite, che le prove fanno parte della vita, è tutto un altro discorso. Non vogliamo tanto accettare quella parte lì. Ma è un'occasione di crescita. E forse a noi non piace, ma Dio prende, in realtà è qualcosa di bello, perché Dio prende qualcosa di negativo come la prova e lo trasforma in qualcosa di positivo per noi, per la nostra vita, per la nostra spiritualità, per fare questo upgrade. Ma attenzione, non è una gioia euforica, non è qualcosa, che bello, arriva la prova e siamo tutti euforici. È una gioia che dipende proprio dalla sottomissione, una gioia di speranza, una gioia di speranza. A me viene sempre in mente la storia, è stato uno dei primi convegni che ho sentito, la storia di questo cristiano perseguitato, questo fratello in Somalia, che lui faceva un viaggio di 3 giorni dentro le bare per passare il confine, per andare a prendere le Bibbie e riportarle dentro, cioè in Kenya e riportarle dentro in Somalia. Quindi lui si metteva in queste bare con i morti e faceva questo viaggio, rischiando la propria vita, perché poi nei punti di controllo potevano aprire queste bare. Non lo facevano perché c'era della superstizione e tutto quanto, ma poteva essere. Però vi immaginate 3 giorni dentro una bara a fare un viaggio sotto il sole in Somalia, magari anche dentro un morto? Ma quello che a me stupisce, quello che raccontava, era proprio il pensiero di poter prendere queste Bibbie, poter prendere la parola di Cristo e portarla ai suoi fratelli. Quindi la prova che lui stava passando, gioiva dal pensiero di poter avere queste Bibbie in mano e poterle distribuire e avere il pane da dare ai suoi fratelli in Somalia. Quindi era questa gioia, una gioia di speranza che aveva. Perché? Non va avanti, ma fa niente. Perché sapendo che questa prova della vostra fede produce costanza, produce perseveranza, produce resistenza. E come santi, a volte Dio ci permette anche le prove per valutare il nostro livello di fede, dove siamo, e aumentare anche poi successivamente la qualità della nostra fede. E a me piace tantissimo il termine originale, la prova della vostra fede, quando Giacomo l'ha scritto, veniva usato per il processo di purificazione dei metalli. Quindi l'oro viene messo nel fuoco, non per essere distrutto, ma per rimuovere tutte le scorie, per rimuovere tutte le impurità che ha l'oro, affinché potesse risaltare la purezza dell'oro. Quindi un processo di forgiatura. E Giacomo usa proprio questo termine, la prova della vostra fede, questo termine di processo di forgiatura, per indicare proprio questo elemento. E questo processo poi produce o compie in noi, attraverso una lavorazione, la costanza e la perseveranza. La costanza, proprio un processo di forgiatura. E qua non è poi una costanza passiva, non è quello che intende Paolo. Non è un quello sto lì ad aspettare, sì, va bene, Dio provvede, qualcosa succederà, sì. Ma proprio una grinta spirituale, averlo con una grinta spirituale, una resistenza alle difficoltà. E in realtà io trovo veramente il messaggio di Giacomo rivoluzionario in questo, perché le prove non sono l'interruzione o gli ostacoli al cammino del cristiano. Giacomo sta dicendo la prova è qualcosa di necessario, uno strumento necessario per rafforzare la vostra fede. È attraverso la prova che Dio rafforza la vostra fede. È attraverso il fuoco che esce fuori la vostra purità, purezza. Sviluppa una muscolatura spirituale che è chiamata la costanza, la perseveranza, e raggiunge così una maturità anche. Affinché questa costanza, questa perseveranza ci porta ad una comunione più forte, più profonda con Cristo, affinché siamo perfetti e completi. E questo termine perfetti, in altre Bibbie c'è la traduzione maturità, e affinché siamo maturi e completi, quindi questo termine proprio caratterizza una maturità spirituale con tutte le sue virtù. Cioè maturi e completi, una maturità che poi porta alle virtù del carattere del cristiano. E Giacomo non è l'unico pazzo che la pensa così. Nella Bibbia ci sono tanti esempi. Paolo, per esempio, in Romani riprende esattamente lo stesso concetto. E non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. La pazienza, esperienza. L'esperienza, speranza. Pietro, uguale, un altro pazzo probabilmente, Pietro 1, 6, 7, quando dice ai forestieri dispersi di esultare, esultate, anche afflitti da svariate prove, esultate, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, e tuttavia è provato con il fuoco, quindi Pietro anche tira fuori questo discorso del fuoco, no? La fede che attraversa, che passa attraverso il fuoco, che tuttavia è provato attraverso il fuoco, sia motivo di lode e di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Cioè che sia motivo di lode, la prova che sia motivo di lode, di gloria e di onore. Adesso? No. Al momento del ritorno di Cristo. È pura follia, è pura pazzia. A me sembra che gli apostoli, anche la prima chiesa, l'ha capito bene questo concetto delle prove. Noi facciamo fatica ad attraversare le prove, non l'accettiamo. E pretendiamo che Dio ci risolva le prove in ogni momento. Sapete, ci sono all'incirca 75 passi che parlano di costanza, di pazienza, di perseveranza. E noi quante volte ci focalizziamo su piccoli aspetti della Bibbia, magari litighiamo anche per un passo che uno lo capisce in un modo e uno lo capisce in un altro, e poi ignoriamo i consigli di Paolo, di Giacomo, di Pietro, di Giacobbe, di Davide e persino di Gesù quando si tratta di prove, quando si tratta di sofferenza. È strano come siamo fatti. Non ci piace questo aspetto. Sì, fratelli, le prove non sono da temere, ma da cogliere con gioia. Non sono io che lo dico, perché non sarei capace di dire una cosa del genere. Perché producono perseveranza, e la perseveranza porta a una maturità spirituale. Diventare maturi e completi, perfetti e completi, senza mancare di nulla. Ok. Ma ci sono delle prove che sono troppo difficili. Ci sono delle prove che proprio non ce la faccio. È inutile che mi fai queste prediche. Non ce la faccio. Non riesco a sopportare la morte di mia moglie, di mio marito, di mio figlio. Ci sono delle prove. Non ce la faccio. E anche qua Giacomo, molto semplicemente, dà dei consigli. Se qualcuno di voi, versetto 5 siamo, se volete seguire, se qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda. Se qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio. Ma di che saggezza stiamo parlando? Una saggezza che arriva dalla parola di Dio, non da speculazioni filosofiche, che spesso facciamo, non una speculazione per accrescere il mio ego, non è quella saggezza, Signore dammi la saggezza perché devo fare questo, quell'altro e sono più bravo, o Signore devo investire 1.000 franchi in borsa, dimmi quale azioni comprare, così. Non è quel tipo di saggezza, non è una saggezza dove tu vieni esaltato. MacArthur la definisce un esercizio di discernimento. Cioè, la definisce un insieme delle capacità cognitive e pratiche indispensabili per vivere una vita che glorifichi Dio. Cioè, praticamente un insieme di capacità che ti aiutano ad analizzare quello che c'è intorno a te, vedere dove è il problema, focalizzare il problema, vedere quello che c'è intorno a te, vedere gli ostacoli di quel problema e trovare delle soluzioni pratiche non per risolvere il problema, ma per glorificare Dio e vivere secondo la volontà di Dio e lodare Dio durante quel problema. Nelle prove non basta resistere, serve saggezza spesso e volentieri. Salomone in Proverbi, lui sottolinea questa parte in modo incredibile, dice che la saggezza è una delle priorità principali della vita. Non è solo utile, è essenziale per noi avere questa saggezza, questo discernimento. E chi abbraccia questo tipo di saggezza o questa attitudine a cercare il discernimento di Dio sarà onorato e riceverà una corona di grazie, di grazia. Così la definisce Salomone in Proverbi. Quindi la saggezza è fondamentale per affrontare le prove e abbiamo bisogno di questa saggezza per discernere cosa portare all'altare di Cristo mentre siamo nella prova. Pensi di non avere questa saggezza? Io odio quando mi vengono a chiedere dei consigli, perché non so mai cosa dire. Sono la persona meno saggia di questo mondo. Ottimo se pensi comunque di non averla, perché anche qua, versetto 6, Giacomo, Dio dona saggezza generosamente senza rimproveri a chi chiede con fede. A me piace, io non sono bravo, non sono saggio, ma a me piace quando mia figlia, la piccolina Aileen, viene, papino, mi dici? Certo, il papino sa tutto, sono il tuo eroe, ancora per qualche anno, poi basta. A me piace questo, no? E vabbè, penso che Dio un po', con una saggezza ovviamente molto più infinita della mia, penso che Dio piace quando noi andiamo da Lui, quando noi ci inginocchiamo a Lui e chiediamo saggezza. Dio dice, Lui la dona a chi la chiede, non si tira indietro dal donare saggezza. E penso che Dio ama fare la stessa cosa con noi. Però ho una condizione, senza dubbi, con fede, con decisione, in modo coerente dobbiamo andare a Cristo. Chi dubita paragonato a un'onda del mare, instabile e agitata, doppio di cuore, quindi diviso, doppio di cuore diviso tra Dio e il mondo. Se io credo, però sai, se io vado in chiesa, però sai, penso che questo a Dio non piace tanto, questa divisione tra o sei di Cristo o sei del mondo, deciditi. È un processo difficile, complicato, ma deciditi. È facile? No, però è possibile. La parola dice che è possibile. Sapete, qualche anno fa ho avuto un problema, un po' di depressione. Ho avuto una specie di, un inizio di burnout. Non capivo più il mio corpo, non capivo più la mia mente, mi dimenticavo le cose. Ed era una sensazione veramente di disagio. Non so chi di voi è mai passato per un burnout o un po' di... sì, una situazione del genere, di depressione. È una situazione veramente di disagio. Ci crediamo imbattibili, invincibili, e poi cadiamo in queste cose. E io mi ricordo, anche grazie all'esperienza di Sunil, alla storia di Sunil che ho raccontato prima, che ho deciso di... tutte le mattine uscire fuori a camminare. Io facevo anche fatica a pregare, credetemi. Essere seduto davanti alla mia scrivania a pregare per me era estremamente difficile. Dopo 3 secondi perdevo la concentrazione. Quindi ho preso l'abitudine di uscire fuori e mentre camminavo pregavo a Dio. E mi ricordo che la mia preghiera era sempre quella di ringraziamento. Mi ricordavo questi passi, mi ricordavo la storia di Sunil e ringraziavo a Dio, grazie per questa situazione. Io non capisco il mio corpo, non capisco la mia mente, non capisco cosa sta succedendo, ma grazie per questa situazione. E la mia preghiera era sempre grazie perché sto attraversando questo momento. E per me è stato un momento così bello con Dio. Mi ha aiutato così tanto nel mio rapporto con Dio, nella mia comunione con Dio. E ancora oggi ho l'abitudine al mattino di uscire fuori e pregare dopo anni. Ancora oggi vado fuori e prego Dio, perché quella situazione mi ha fatto così un bene. Questa comunione con Dio mi ha fatto così un bene che io ringrazio ancora oggi Dio che mi ha fatto attraversare quella prova. E al di là poi come si è andata a risolvere questa situazione, che è poco rilevante, però oggi ancora mi faccio tesoro di quella relazione, di quei momenti che ho avuto con Dio, che ha fatto in me fare un upgrade spirituale. Quindi, fratelli, ogni volta che siamo nella prova proviamo a gioire, gioiamo della prova, avendo in mente questo, che la nostra relazione con Dio diventa più stabile, più forte, la nostra sottomissione a Lui più efficace. Facciamolo. Anzi, vi invito a prendere un minuto adesso. Pensate alla vostra prova più difficile che avete in questo momento. Chiudete gli occhi e ringraziate Dio per quella prova e per tutto il bene che Lui farà attraverso quella prova alla vostra fede. Grazie Signore per questa prova che ci fai passare, che ci hai dato questa prova da affrontare. E ho cercato di riassumere un po' quello che dice Giacomo in questa slide. Non rendo onore, lo so, ma volevo che rimaneva anche qualcosa un po' di impresso. E, sì, è un po' come un cerchio quello che Giacomo ci dice. La prova arriva, entra in comunione con Dio. Entra in comunione con Dio. Arriva questa prova. Abbi costanza. Perseveranza nella prova. Non ce la fai. Chiedi saggezza. Tasta il terreno. Dove sono i sassi? Dov'è il fango? Che strada devo fare? Il bastone è davanti a te. Che strada devo fare? Dio, dammi discernimento per capire come lodarti, come onorarti. E poi magari non ce la fai. Hai bisogno di fede. Appoggia il tuo peso su questo bastone. Ti tiene. Il bastone ti aiuta a portare i tuoi pesi. Dio dice, se manchi di saggezza, chiedi, chiedi con fede. Il bastone ti sostiene. Il bastone non si spezza. Attraversa questo processo con fede, con saggezza, con speranza. Così questa sfida magari ti preparerà a una sfida ancora più grande, che sarà la prossima sfida. E un upgrade ancora più alto. Sono alla fine, quindi vi racconto come è andata a finire la storia di Sunil. Sunil ha perseverato. Sunil ha chiesto saggezza a Dio, gli ha detto no, io da questo villaggio non me ne vado, non è ancora il mio momento. Così quell'estate decise di fare una colonia per bambini e alla colonia sono venuti, non solo dal suo villaggio ma da tutti i villaggi intorno, più di 500 bambini hanno ascoltato la parola di Dio perché lui è rimasto fedele, perché lui nella prova ha avuto pazienza, nella prova ha avuto la saggezza che proviene da Dio, ha deciso di rimanere lì e questi bambini hanno potuto sentire il Vangelo. Non vuol dire che c'è sempre un lieto fine quando ci sono delle prove, a volte le cose non vanno come ci aspettiamo, a volte l'amico muore, a volte non guariamo, però ogni cosa è per la gloria di Dio e la comunione con Dio e la nostra fede in Dio. Quindi, fratelli, non dimenticatevi di gioire nelle prove, perché sappiamo che queste prove ci porteranno più vicini a Dio. Amen.